www.storiedijo.it e la storia continua. Alimentazione, il maiale, porcina maestà. Società per l'allevamento. I contadini continuarono ad allevare il maiale, ma all'interno del podere. L'affermarsi del rapporto di lavoro mezzadrile imponeva, infatti, che il contadino dedicasse tutte le sue energie alla conduzione del fondo. Anche l'allevamento del maiale poteva rientrare nel contratto di mezzadria, sia crescendo dei capi per conto del padrone, sia attraverso l'istituzione di una forma di società soccita. Ma in ogni caso l'allevamento nei boschi è diventato marginale e occasionale e si sperimentavano nuove tecniche di stabulazione. Il maiale verrà ancora alimentato con le ghiande, ma sarà il contadino che le procurerà. La presenza di una quercia vicino a una casa rurale, oltre a essere reminiscenza del mito di Filemone e Bauci, sembra proprio nascondere la necessità dell'approvvigionamento delle ghiande per l'alimentazione dei maiali domestici. Infatti, da questo periodo, i documenti tendono a distinguere i porci silvestres da quelli domestici, allevati nella stalla, ma il maiale resta comunque ancora protagonista delle mense. Simbolo di ricchezza sulla tavola del contadino, il maiale è invece oggetto di valutazione ancipite sulla tavola dei ricchi, tra pregiudizi, disprezzo ed esaltazione. I ricettari, contaminazione di suggerimenti gastronomici e prescrizioni dietetiche, riflettono la versatilità del maiale in cucina. Nella cucina medievale, la frattura con la gastronomia antica è segnata. Fra l'altro, l'apertura del mondo arabo. Dall'Oriente si importano numerose spezie che compromettono il predominio del pepe, anche se in Italia non viene mai abbandonato. I suggerimenti di Apicio. Apicio consigliava, per esempio, di lessare prosciutto con molti fichi secchi e foglie di alloro, incidendone poi la superficie con dei tagli per farcire col miele. Il prosciutto doveva poi essere ricoperto con una foglia di pasta fatta con farina e olio e cotto al forno. Allo stesso modo la spalla di maiale veniva lessata con orzo e fichi secchi. Poi il grasso superficiale veniva sciolto e la spalla veniva coperta di miele e messa al forno. Dopo la cottura era necessario versare sulla carne e sui panini col mosto un composto di vino passito, pepe, ruta, vino puro. Nel basso medioevo, zafferano, zenzero, cannella, chiodi di garofano non hanno solo la funzione di coprire l'odore dell'eccessiva frullatura della carne, ma rispondono a esigenze diverse, sia di ordine igienico, dietetico, sia di ordine culinario, legate al gusto gastronomico che si afferma in questo periodo, quello, cioè, della combinazione di sapori a dominanza agro, con una attenzione alle armonie e ai contrasti fra sapori, colori, odori, che affinano le tecniche di preparazione, cottura, guarnizione delle pietanze. Da una parte, allora, la figura del droghiere diventa l'interlocutore fondamentale per la clientela, attenta alle novità e aperta al traffico internazionale. Dall'altra crescono altri mestieri e specializzazioni. Oltre all'uso delle spezie, le verdure, il pane, la cottura delle carni diventano oggetto di riflessione gastronomica. e la cottura si articola in fasi e metodi differenziati. La stessa derrata, per esempio, attraversa vari sistemi di cottura per i quali sono necessari utensili diversi forniti dal detentore di un nuovo sapere, il pentolaro. Le ricette dei cuochi, dei papi o dei signori confermano il dibattito sulla carne maiale. Il maestro Martino da Como fornisce 4 ricette su porchetta, salsicce, strutto e tomacelli, ma conclude che carne di porco non è sana in nullo modo. La ricetta delle salsicchie di carne di porco prevede l'uso del finocchio, sapientemente dosato col pepe. Cristoforo Messibugo, invece, scalco ducale presso gli estensi di Ferrara, dà prescrizioni molto precise sulle confezioni degli insaccati, che siano sfogliate di prosciutto o mortadelle di fegato, tomaselle allo spiedo oppure fritte. Nei suoi cervellati rossi, oltre al sangue del maiale, giocano un ruolo importante le spezie: aneto, cinnamomo, garofani pesti. La lonza di porco arrosta di Domenico Romoli, detto il panunto, nella Toscana rinascimentale, è ricca di ingredienti e andrà gustata con particolare attenzione. La rista o schiena del porcastro giovane e frolla dovrà essere cotta allo spiedo e il grasso servirà per condire cipolle e pere cotogne con salvia e pepe. La rivalutazione. Di fronte all'ascesa del manzo, tacchino, latticini e pesce, nella Bologna del 600, Vincenzo Tanera regalerà una palinodia del maiale nel trattato Economia del cittadino in villa, Bologna, 1644. La carne di maiale torna a essere considerata preziosa, sia per valenza nutritiva, sia per l'ampia possibilità di utilizzo e riutilizzo. Tanara fornisce tutti gli elementi necessari per conoscere il maiale, come allevarlo, ingrassarlo, macellarlo, ed elenca ben 110 modi di cucinarlo. Recuperando insegnamenti antichi e soprattutto la cultura contadina e degli avanzi. Tanara abbandona le pietanze del barocco per anticipare l'enciclopedismo di Francesco Leonardi, cuoco romano di Caterina II di Russia, tra le cui ricette compare quella di un porchetto da latte all'italiana, protagonista del suo trattato gastronomico L'Apicio Moderno, stampato per la prima volta a Roma nel 1790. www.redigio.it e la storia continua.